Dai Milan, anche oggi voglio la mia dose quotidiana di quel buon sano qualunquismo.
Uno, nessuno. Maledetti.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Ha ragione Mauro Corona, ascoltatori maledetti per sempre. No. Caro Leonardo Manera, come stai? Oggi abbiamo tante cose di cui discutere, tanti
oggi
temi.
Oggi mi fa male il ginocchio, vedi, l'ho operato, adesso mi fa di nuovo male.
Piove, è l'umidità.
No, non so, deve essere qualche movimento che ho fatto. Adesso ricomincerò tutta la trafila di nuovo, stupendo. Risonanza magnetica. Basta, guarda, oggi sono talmente demoralizzato per questo motivo che penso che non parlerò. Infatti mi sono mutato nel video per non comparire.
No.
E quindi, però ti ascolto.
Ma no, ma come mi ascolti? Abbiamo tante
ascolto
cose
volentieri.
Da dire. No.
Sì.
C'è Pietro La Corte in regia, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è Miriam Lucchetti, c'è Elisabetta Fusconi. Siamo qui riuniti. Dobbiamo partire. 800 24 00 24. No, devi partecipare. Ci sono tanti temi che magari non affrontiamo con ospiti, abbiamo degli ospiti, ma tante cose che mi hanno stuzzicato dai giornali, incredibili, a partire dalla vicenda che coinvolge un apicultore, una roba vergognosa da cui voglio partire. Vai Pietruzzo, vai!
Pronto? Sì?
Sì, pronto!
La domanda era proprio rivolta a Ponchielli.
Ponchielli. Credo avessimo Forchielli ieri. Vedo però nel video uno Spannaus frinzato. Ridevo perché nel video, se vedete, c'è uno Spannaus frinzato da mezz'ora. Non è una statua di cera, Allora, alle 9:12 minuti, non mi trattengo Leonardo. Mai visto la vicenda di questo apicoltore? Si chiama Marco Borella del Comasco, che da mesi espone, mentre vende il suo miele, i prodotti delle api, un cartello: stop bombing, cioè basta bombe, cioè stop bombing Gaza, basta bombe su Gaza, stop genocide, basta genocidio, no? Espone questo cartello, è una sua opinione, si può essere d'accordo, si può essere in disaccordo, non fa male a nessuno, cioè è uno striscione sul suo banchetto. Si sono presentati i carabinieri e lo hanno multato 430 euro. Carabinieri
di
Desio.
La motivazione,
io pensavo una cosa politica, in realtà è una questione chiaramente politica, dice qualcuno si è offeso, però la motivazione è violazione dei commi 1 e 11 del codice della strada per aver esposto un cartello che distrae gli automobilisti.
Cosa?
Presidente Draghi, è inutile che mi chiede cosa.
È incredibile, veramente. Cioè, io se mi distrago quando per strada, quando vedo le pubblicità della biancheria intima, no? Quando arriva la primavera e ci sono tutti i cartelloni con le pubblicità dei costumi, quello mi fa distrarre. Tutte le aziende che producono costumi da bagno femminili e biancheria
molto.
Intima
ti distrai molto.
Sì, ma più volte ho rischiato anche di fare incidenti, però quelli vanno bene, no?
Ma è chiaro che è una questione. Infatti lui dice in un'intervista alla stampa: probabilmente qualcuno mi ha segnalato, cioè si è risentito per questo messaggio, che è un messaggio di pace. Ripeto, si può essere d'accordo, non è d'accordo, ma che male fa? Ma poi è una libertà di espressione, c'è l'articolo 21 della Costituzione italiana, che diamine, si potrà dire quello che si vuole,
allora,
senza far male a nessuno, no?
Questo dimostra il fatto che nel paese anche, diciamo, più democratico, più libero, però si può trovare sempre in modo un po' di reprimere le opinioni altrui, no? C'è un paese democratico, apparentemente si può fare tutto, sono leggi molto appunto aperte, eccetera, ogni forma di dissenso, però in questo paese così democratico, quando si vuole, si può sempre trovare il cavillo che ti permette di dare fastidio.
È così. Poi quando scrive oggi Flavia Perina, un'istituzione, in questo caso i carabinieri, lo Stato, è forte quando usa la mano forte e pesante con i più grossi, non con l'apicoltore Marco Borella, che non fa nulla di male. Ah, tra l'altro lo stiamo cercando, porca miseria, Marco Borella, vuoi accendere sto cellulare? Sei lì, in mezzo alle arnie, con le api. Ti stiamo cercando da Radio 24. Qualcuno lo avvisi. Fategli anche una puntura sulla spalla nel caso. Ape, pungilo un attimo sulla spalla. Digli che lo stiamo cercando. Vabbè, siamo in onda finale 11. Dai, accendi sto cellulare, Borella. Vabbè. Ti faccio sentire invece l'altra polemica che c'è sui giornali. Bucci, candidato alla regione Liguria contro Orlando. Ci saranno le elezioni, sai, dopo la vicenda Toti. Bucci, parlando di welfare importante per sostenere le famiglie, ha detto una frase. Prima ha fatto una premessa: ci vogliono gli aiuti, i sostegni, il welfare per chi fa figli, eccetera. E poi ha detto questo Bucci:
ma anche se facessimo tutto questo grande lavoro, non raggiungeremo il risultato se non siamo in grado, dal punto di vista sociale, come società civile, come città e come regione, a dare il grande messaggio che chi fa figli contribuisce al successo della nostra società. E questa è una cosa importante tra di noi. Vorrei che tutti quanti avessero fatto figli.
Chi fa figli contribuisce al... Hai capito tu, Leonardo, che inviti e inciti al contrario, però, cioè non fare figli. Chi fa figli contribuisce al benessere della società, e vorrei che tutti qui avessimo fatto figli. Così dice Bucci.
Polemica, almeno potrò dire di aver contribuito al successo dell'Italia.
Sì, ma
almeno in punto di morte, nel momento dell'estrema unzione, potrò dire di aver contribuito. Quando verrà preta a darmi l'estrema unzione con l'olio cuore, perché io uso l'olio cuore.
Ma dai, blasfemo!
Ma scusa, non si fa con...
Smettila! Fermati! Vai
avanti! Avrò tutti i miei peccati da confessare, ma anche di aver contribuito al successo dell'Italia facendo un figlio.
No, ma al di là c'è questa polemica, ma insomma, ma ancora questa idea, se fai figli il benessere, se no, e tutti quelli che magari un figlio l'hanno voluto, l'hanno cercato e non sono riusciti a farlo perché la natura, insomma...
Il popolo italiano orgoglioso della prole italica, ed è solo grazie ad essa che può primeggiare in tutto il mondo.
Per esempio Roberta Pinotti, ex ministra della difesa, dice: ho rivissuto un dolore di non riuscire a essere madre. Evidentemente, dice in un'intervista a Repubblica, io avrei voluto essere madre, ma insomma il destino non mi ha portato a essere madre, e mi devo sentire in colpa perché non ho contribuito per questo al benessere della società. Ma dai, ma insomma vabbè. Borella, accendi il cellulare, l'apicoltore. Vabbè, a proposito di figli, Leonardo, invece vogliamo tornare. Oggi Walter Veltroni scrive un editoriale sul Corriere della Sera, provo a riassumerlo, o andate a leggervelo. Comunque il titolo è "I ragazzi nell'era del rancore", mette insieme fatti di cronaca, non solo quello di Rozzano ultimamente, ma anche il 17enne di Viadana che ha strangolato una donna perché voleva vedere che effetto faceva uccidere una persona. Oppure altri casi, ricordate anche il ragazzo che ha sterminato praticamente tutta la sua famiglia, anche lui minorenne. Insomma, Veltroni dice: sì, c'era anche all'epoca Novi Ligure, Maso, ma quantomeno numericamente sembra che siamo di fronte a un fenomeno un po' più massiccio, che mettiamo sotto il cappello di grande disagio giovanile. Allora io risaluto Matteo Lancini, che è tornato con noi. Buongiorno Lancini.
Buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti.
Psicologo, il Minotauro. Allora, Lancini, ci devi aiutare sempre a dare delle chiavi di descrizione di un fenomeno che, senza fare, come dire, delle generalizzazioni, però è vero che ci troviamo di fronte a, numericamente, a degli episodi molto gravi.
Ma io penso di sì, penso che tutto quello che sta accadendo, e che a volte ovviamente è più all'attenzione rispetto anche alla comunicazione mass mediatica, che oggi è più diffusa, ma in realtà è vero che sempre più spesso i ragazzi faticano ad esprimere aspetti emotivi, il disagio, la sofferenza, il dolore, e questa impossibilità, questo rimanere muto del silenzio si trasforma da sempre in adolescenza, ma negli ultimi anni in maniera più potente, in un agito, in un conflitto violento verso gli altri, che ovviamente sono anche quelle azioni che cita oggi Veltroni. Non dimentichiamo che solo in questi giorni però ci sono state una serie di ragazzi che si sono tolti la vita, quindi anche l'attacco al corpo, che a volte è meno impattante mass mediaticamente di questo. E quindi il tema vero è che cosa dobbiamo fare o vogliamo fare per capire come mai noi ascoltiamo molto di più i figli e loro si sentono più soli e ci comunicano molto meno il dolore, la tristezza, che poi diventa agito.
Questa cosa effettivamente è un po' un cortocircuito, perché è vero che noi ascoltiamo più i figli, lo dici anche tu spesso, Leonardo Manera, no? Nella nostra generazione da figli avevamo dei genitori con cui si parlava meno di tutto quello che succedeva quotidianamente.
Pochissimo.
Sì, in alcuni casi zero, in alcuni casi pochissimo, ma mai come oggi. E però Lancini, Veltroni proprio lo scrive: non è sempre successo così, è vero, ci sono sempre stati episodi di cronaca, ma così in maniera insistita e continua numericamente li vedete anche voi come operatori, no? I temi del disagio,
sì,
giovanile,
lo dicono i dati, lo vediamo quotidianamente da diversi anni sicuramente. Ma il tema, sai, rispetto a quello che dice Manera e che dico anch'io, io credo sia questo di fondo. La famiglia che non ascoltava di una volta, mio nonno, in parte mio padre, non prometteva e non chiedeva un'intesa straordinaria ai figli. Noi oggi, credo che questo sia il punto su cui metterci d'accordo, noi in realtà abbiamo cambiato radicalmente il modo di crescerli, il modo anche di esprimere in maniera diversa le nostre esigenze di lavorare, di autonomia, delle conquiste appunto di, che io chiamo di libertà. E questo patto coi figli però poi viene deluso, nel senso che poi si torna con l'arrivo dell'adolescenza, dopo averli adultizzati, precocizzati, a infantilizzarli, a volerli regolamentati, normali. Allora, sai, un conto, io lo dico sempre, dovremmo deciderci, invece di continuare con questa storia, a me compare un po' oggi anche sull'articolo di Veltroni, che è colpa dei social, dei trap, magari, io dico sempre, fosse colpa dei social.
Veltroni dice, tra le varie colpe, qualcuno dirà il Covid, il lockdown, qualcuno i social,
esatto.
Qualcuno, cioè sono una serie di concause, immagino.
Esatto, ma il tema è che adulti vogliamo essere, che relazione, quindi o torniamo davvero a volere una distanza e anche a sacrificare le nostre esigenze, quindi dire teniamo distanti i figli, li teniamo senza un patto in cui debbano inserirsi negli asili molto precocemente, che debbano autonomizzarsi, oppure se davvero gli facciamo una promessa d'intesa, dopo dobbiamo essere in grado di ascoltare cosa ci dicono quando sperimentano le emozioni. Sai, non puoi avere un figlio e dire io ti ascolto ma non esprimere le emozioni che mi disturbano, come la rabbia e la tristezza. Io ti ascolto e voglio che ci capiamo reciprocamente,
però,
ma per favore sii regolato e normato e vai a una scuola che è identica a quella di mio nonno, capisci?
Però ci sono ancora genitori così, perché io credo che tanti genitori anche nel periodo dell'adolescenza abbiano ben chiaro il fatto che poi si apre un periodo diverso per i figli e non ci si può aspettare quel tipo di relazione che c'era in precedenza, insomma, no?
Sì, però il ritorno, vedi, è sempre quello di dire che dobbiamo vietare i cellulari, che dobbiamo limitare. Guarda che la narrazione che in questo momento senti con un ritorno terribile è il fatto che questi ragazzi hanno avuto troppo e non siamo stati in grado di normarli, dargli delle regole.
Sì, è vero, però questo è un discorso che si fa un po' così, nel senso lo si dice anche un po' come luogo comune molti, però poi io credo che tanti genitori e sappiano che l'adolescenza è un periodo comunque complicato, insomma.
Però Leonardo, faccio un assist forse a Lancini, cito questa frase ancora dell'articolo di Veltroni, ma colpito, è vero, sono d'accordo con te, ma scrive Veltroni, poi gli adulti di fronte alle difficoltà, cioè sono magari comprensivi, parlano, ma di fronte alle difficoltà fanno finta di non vedere quanto succede, perché questa bava di dolore sangue chiama in causa cose profonde. Non lo so,
do questo. È il sito stesso a modo mio, quello che dico, cioè tu puoi esprimerti, puoi dire quello che vuoi, ma dentro di noi, quando un figlio poi esprime la rabbia a scuola, che viene vista subito come minacciosa, violenza enorme, la tristezza, il senso di inadeguatezza, partono frasi consolatorie. Allora io la provo a dire così: il problema oggi è legittimare le emozioni dei figli e sentire cosa hanno da dire, e legittimarle non vuol dire dare ragione, ma vuol dire provare a contrastare questo, che è il problema da cui siamo partiti anche stamattina. Il fatto che se le emozioni non trovano forma di comunicazione, linguaggio, apertura, dopo diventano gesto, azione in adolescenza disperata.
Adesso faccio una sesta maniera: quando ai nostri tempi queste rabbie le provavamo e non avevamo neanche il genitore, perché non era il punto di riferimento con cui condividerle, dove finiva questo agito o non agito delle nostre rabbie, delle nostre frustrazioni?
In contestazione all'adulto, erano le adolescenze trasgressive, era l'opposizione, era il consumo di cannabinoidi che era oppositivo agli adulti, mica un attacco a te. Allora mettiamola così: come mai queste generazioni, che avrebbero molte più ragioni di confliggere forse di epoche come il 68 e il 77 con gli adulti, invece esprimono tutto attraverso gesti disperati, vanno in giro con coltelli ammazzando appunto qualcheduno, o si suicidano e attaccano se stessi? Perché non c'è un conflitto davanti al disboscamento del pianeta, alla plastificazione dei mari, guerre? Manca un tema legato proprio a questo. C'è una promessa di intesa e di relazione che ha creato negli ultimi anni quel tema appunto del crescere facendo sentire che ti stiamo facendo tutto il bene per te, mica vorrai anche soffrire e stare male. Oggi l'adolescenza non è più l'età della trasgressione, dell'opposizione, è l'età in cui devi gestire una delusione e dei dolori emotivi che non hai potuto esprimere.
Non crede che manchi, appunto, forse come in parte ha detto lei, un tema generazionale? Nel senso che negli anni, diciamo, 70 ci si poteva ritrovare in un'idea di gruppo che voleva modificare lo status quo, le regole del vivere sociale. Adesso, secondo me, questo tema non c'è più. Ci siamo tutti appiattiti sull'unico modello possibile, che è quello che viviamo. E forse in questo il giovane può vivere una sorta di solitudine e non ritrovarsi insieme ad altri per cambiare qualcosa, che era comunque, secondo me, una valvola di sfogo.
Beh, certamente la caduta della comunità educante e un individualismo di massa sono le caratteristiche della nostra società. Come ci si è arrivati si potrebbe discutere. Non vorrei che si dicesse che anche questo è colpa delle giovani generazioni che non investono più nella politica e via dicendo. La realtà è che sicuramente c'è stata una grande crisi valoriale che ha portato a costruire dei sistemi di valori, diciamo, più appunto basati sull'affetto e sulla relazione. Ma da questo punto di vista poi in realtà siamo davvero capaci di ascoltare cosa hanno da dire, non di chiedergli come è andata oggi a scuola e come stai, spegni il cellulare a tavola, ma di fare delle domande scomode davanti a questa situazione.
Secondo me il fatto che questo sia l'unico modello possibile crea una sorta di gabbia anche per un ragazzo. Adesso, per fare una battuta, ma insomma, negli anni probabilmente 70 tanti adolescenti avevano l'idea di cambiare il mondo. Adesso, non avendo più quella possibilità, l'idea è quella di cambiare il cellulare, che cambia poi le prospettive, secondo me, no?
Beh, certamente il rito iniziatico è il cellulare di proprietà oggi, ma ci mancherebbe. Lì dentro li abbiamo costretti a mettere l'identità per poi dire che è colpa dello smartphone, non sono mica strumenti che si sono diffusi contro il volere degli adulti. Però non vorrei risultare troppo negativo, perché ogni giorno incontro, io e il gruppo di cui faccio parte, centinaia di adolescenti, genitori. C'è una grande possibilità, che è quella della relazione, a patto che noi offriamo una relazione di ascolto autentica, identificata, che chieda davvero all'altro chi sei tu, quello che oggi non fa nessuno, gli spieghi come mai lui prova questa cosa, non ascolti la ragione. Oggi gli adolescenti parlano agli adulti molto di più di quanto parlassimo noi. Quando incontrano un insegnante identificato, credetemi, un dirigente scolastico, lavoro con la scuola da 32 anni, raccontano delle cose che mai nessuno di noi avrebbe detto all'insegnante, e quando li incontriamo ogni giorno sono più disposti di affrontare il dolore e la complessità della vita odierna di quanto lo siano a volte i loro adulti di riferimento. Noi dobbiamo puntare tutto sulla relazione con questi ragazzi.
Allora, io nel ringraziare...
E poi, scusi, posso dire, posso chiedere chiedere un'ultima cosa: se un genitore poi punta sulla relazione, fa del proprio meglio e poi alla fine non funziona, nel senso pace, io credo che un genitore non si debba colpevolizzare neanche troppo, perché quando onestamente hai fatto quello che potevi in coscienza cercando di stabilire questa relazione e poi non va,
è come se i figli non siamo noi, ecco, no,
esatto.
Scelgono,
sono altro da noi
e scelgono in maniera autonoma, fanno le proprie decisioni. No, nel ringraziare Matteo Lancini voglio ricordare che il libro di Matteo Lancini è Sì te stesso a modo mio, che diventa anche
stavolta
sì, ma ecco, per la verità l'ha già presentato da noi e quindi l'ho già letto.
Alessandro Milan tende a presentare i libri senza leggerli.
Mia, ragazzi. È diventato anche un monologo teatrale, perché lunedì, credo il 21, come data.
Sì, questo lunedì.
Lunedì 21 alle 21 al Teatro, esatto, Franco Parenti qui a Milano, se volete Matteo Lancini fa, possiamo dire, un monologo, uno speech, una lezione.
Un monologo. Tratto dal libro, non lunghissimo. No. Un'oretta ce la caviamo, no, ma un monologo tratto dal libro.
Dai, lunedì alle 21 al Franco Parenti a Milano. Grazie Matteo Lancini.
Grazie, intanto un abbraccio.
Io prima di andare in pubblicità devo dire, guarda Leonardo, io non ce la faccio. Ci sono ascoltatori, allora, sulla questione di Bucci e i figli. Ah, ma non ha detto che chi non fa figli non contribuisce al benessere. Ha detto che chi li fa contribuisce al benessere. E ha anche aggiunto, vorrei che tutti avessimo fatto figli. E poi c'è quello che mi scrive: è chiaro che ce l'aveva solo con chi non li fa per egoismo. Ma perché uno deve andare a giudicare le scelte libere di una persona di fare la propria vita e dire è egoismo se non fai figli? Ma cosa siamo, dei talebani? Che dobbiamo giudicare le scelte altrui. Senti questa: perché non dite all'apicoltore perché non ha scritto stop bombing Israel e invece stop? Ma potrà scrivere quello che pensa lui e non quello che pensate voi. Ma guarda, io sono, aiutami tu, dai, di qualcosa. Pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
The Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me.
Mi sembra che si sia passato dai bambini che rompevano i giocattoli, bambole o trenini che fossero, per vedere come erano fatti, a chi uccide per vedere cosa si fa.
Milan, ma lui ha capito che l'inverno demografico è un problema serio? Senza nuove risorse umane, questo paese è finito.
È inutile finanziare chi ha figli, bisogna tassare chi non li ha. Ciao ragazzi.
Tasse. Caro, ce n'è un altro?
Milan, quando si fa un figlio non si sa chi ci si mette in casa.
Caro Andrew Spannaus,
un po' è vero.
Eccolo Manera anche in video, eccolo Spannaus in video, che bello.
Allora vado via io,
che bello.
Aspetta che vado via.
Ma perché
mi muto?
Ma perché vai?
Mi muto.
Andrew,
buongiorno, good morning.
Eccoci qua.
Ma che bello, ci vediamo tutti. No, Leonardo è sparito già.
È sparito.
Insomma, vabbè.
Tu che sei nella terra della libertà di espressione, ma cosa faresti a questo apicoltore? Ma pensa qua, ma dici qualcosa! Difendilo tu!
Non venite a dirmi cosa devo dire io, ecco. Questo sicuramente dobbiamo... Sono d'accordo, tutti possono esprimere la loro opinione, ma tanto di più non devono dire agli altri cosa devono dire loro.
Infatti, e uno mi ha detto: e perché Bucci non può dire quello che pensa? Certo, infatti l'ha detto, ma noi siamo qui. Uno dice quello che pensa e poi lo si può o appoggiare o criticare, ma non né multare né censurare. Vabbè.
C'è una voglia di censura abbastanza ampia nella società. Si è passato da fact checking a dire no, allora siccome non dici una cosa precisa ti dico cosa puoi o non puoi dire.
Sì, esatto, oppure ti multo. Allora, elezioni americane. Ieri abbiamo visto un Trump ballerino e DJ, in un comizio due sono svenuti e quindi a un certo punto si è un po' innervosito. Cos'è che ha detto anche come frase a un certo punto?
Se qualcun altro vuole svenire meglio farlo adesso, ha detto.
Cioè, tutti insieme così non rompete più le scatole.
Qualcuno ancora che deve svenire?
Sì, è Trump. No, però guarda, a proposito di figli, oggi ci porti a parlare di uno dei temi caldi. Uno può pensare, ma come, questo tema è fondamentale per le elezioni? Sì, il tema dell'aborto. Perché è fondamentale?
Ah, lo è veramente, perché è stato un tema da decenni forte negli Stati Uniti, dove una parte della società, il movimento pro vita, ha fatto sempre, insomma, molta attività, però sono arrivati a cambiare effettivamente la legge grazie a una decisione della Corte Suprema creata di fatto da Donald Trump, che l'ha nominato dei nuovi giudici alla Corte, e nel 2022 hanno di fatto tolto il diritto nazionale, federale, all'aborto. Ribaltando la sentenza storica Roe vs. Wade del 1973.
Sì. Ricordiamo questa cosa di colore molto importante, che quando si dice Roe vs. Wade non è che Roe sia il nome, il cognome di una persona. Esatto. Cioè non è il suo vero cognome, perché si dice Roe.
Jane Roe è un nome generico, come Jane per il maschio è John Doe, sì. Come dire Paolo Rossi o Mario Rossi, sì. Per una donna è Jane Roe, quindi
come
non
dire,
si,
Pinco
non
Pallino, cioè, ovviamente sì. Adesso si sa il cognome di quella donna, però per proteggerla sì. era come
ma
dire
ma non si usa Smith, che è molto più diffuso.
Esatto, Adam Smith.
Userei Smith.
Ecco, quindi adesso Leonardo Manera dice ai giudici americani cosa devono dire.
Ecco, e come anche devono lui. Chiamare per dire
anche
uno
lui.
Qualunque.
I procuratori americani devono ascoltare Leonardo Manera.
Sì, sarebbe sì. Meglio usare Smith. Smith si dice, no Smith.
Smith. Smith. Poi, Smith. Alcuni direbbero Smith, poi fate difficoltà con Smith.
Dopo rischiamo. No, però questa sentenza che ha di fatto abbattuto un po' le fondamenta di Roe vs. Wade del 1973, cosa ha generato come possibili conseguenze?
Allora, la Corte ha rimosso la protezione costituzionale dicendo che non c'è più un diritto alla privacy che stabiliva prima che si poteva abortire fino a quando il feto era capace di sopravvivere, 23-24 settimane, non hanno mai fissato esattamente, però hanno detto adesso saranno i singoli stati a dover decidere. No? Quindi di fatto lo Stato federale non deve più decidere queste cose di moralità, devono essere i singoli stati. Un tema importante della storia americana, anche durante la guerra civile, dicevano i singoli stati devono poter decidere, per esempio, sulla schiavitù, se è una cosa giusta o no. Però questo ha portato a una serie di stati che hanno fatto leggi molto più restrittive. Alcune sì. avevano già fatte, ma da 6 settimane, limite di 12 settimane, chi dà un divieto totale?
Cioè ci sono alcuni stati che dicono oltre la sesta settimana di gestazione non puoi, oltre la dodicesima, sì. Alcuni addirittura che dicono vogliono tornare all'illegalità della pratica dell'aborto.
Ma non è che vogliono, hanno già varato le leggi in diversi stati, così alcune con l'eccezione per la salute della madre, qualcuno con proprio zero eccezioni. Cosa succede? Che le donne lì che hanno bisogno di un aborto o si sentono che vogliono un aborto devono andare in un altro stato, no? E quindi
ma
questo
possono? Cioè possono? Io sono, che ne so, sono del Kentucky e voglio andare dove credo sia stato messo questo divieto e posso dire vado, che ne so, adesso
vai in Ohio che è lì vicino, che è uno stato conservatore ma comunque dove
è
c'è
garantita
la gente, sì, la gente ha votato a favore di mantenerla.
Ed è entrato nel dibattito politico perché possiamo dire in generale che i repubblicani sono a favore di norme più restrittive e i democratici sono più liberali in questo?
Sì, questo più o meno la divisione, anche se non si può dire tutti i repubblicani, perché a livello di opinione pubblica più del 60% degli americani dice che l'aborto deve essere legale, almeno in alcuni casi, e per questo i democratici lo utilizzano molto a livello elettorale. È stata una grande mobilitazione perché sanno che anche uno stato conservatore come Ohio o Kentucky, non Kentucky, o Nebraska hanno votato addirittura, cioè, per garantire nella costituzione singolo dello stato. Sì. Quindi lo usano in politica, ha aiutato tantissimo nel 2022, elezioni di medio termine, aiutando i democratici a non perdere tanti seggi al congresso.
No, ma infatti ci sarebbe una domanda relativa a Melania Trump, ma la lascerei al biografo ufficiale di Melania, il nostro Leonardo.
Io non lo vedo, quindi
no,
adesso
no, Leonardo, sai che Melania
Milano è privilegiato, lui vede i messaggi, noi quindi lui ci fa.
No, Melania si è detta favorevole all'aborto.
Ecco, vedi che conosce, usa tutto.
Sì. Tutto. Mi sento quotidianamente con Melania.
Appunto. Sì.
Però
ma questa è
una domanda.
Indicatore del clima politico, perché Trump ha capito benissimo che dopo aver fatto questa cosa e dopo essersi vantato di aver fatto cambiare la legge, adesso ha fatto malissimo a livello politico per i repubblicani, quindi lui ha cercato di cambiare, cerca di moderarsi, e Melania gli ha dato un assist scrivendo che nel suo libro che lei è assolutamente a favore dell'aborto, e lui ha detto sì, tu devi dire quello che pensi tu, segui il tuo
quindi
cuore.
Quindi sarebbe una cosa concordata, cioè sono ancora innamorati, decidono delle cose insieme?
Ma si parlano poco, insomma, hanno una casa molto grande a Mar-a-Lago da una parte all'altra.
Questo è il segreto per far durare le unioni, avere case molto grandi. Infatti io ho scritto un saggio che si chiama Amore e metri quadri, prima o poi lo pubblicherò.
Vabbè, ma avevi una domanda.
Se conosci qualche agente immobiliare poi, cioè, che ci
ne
può
conosce proporre. Uno lasciamo stare, ne conosce uno.
Mario, tanto te sono
mai. No, non è il momento.
Ho sbagliato.
Non è il momento. Okay. Avevi una domanda, Leonardo, prima di Melania, stavi dicendo, però ho una domanda per Eddie.
Non la ricordo più, con la memoria di pochi secondi.
Niente. Allora
chi è stato il più grande campione di Lascia raddoppia?
Ma no, ma smettila.
Hai detto inventala.
Smettila.
Melania Trump. La domanda da fare è quanto peserà, chiaramente. Leonardo, ti faccio io la domanda per me, per te. Quanto peserà in questo voto, in questa elezione?
Perché il tema, il tema dell'aborto.
Sì, ha pesato tantissimo nel medio termine.
Io non lo so, ho la sensazione che invece quelli che sono i democratici danno per assodato che l'aborto sia possibile. E secondo me, tu cosa pensi, Andrew? Che i repubblicani veramente prenderanno questa posizione di Trump come discrimine per votare Repubblica, per votare Trump o no?
No, il problema, i repubblicani in generale votano Trump in ogni caso. C'è una parte della base repubblicana, spesso i fondamentalisti cristiani, che hanno effettivamente seguito questo tema in modo molto forte. Cioè nel 2016, la prima volta che Trump si candidò, I repubblicani, i cristiani conservatori, molto conservatori, hanno detto: ma questo non, certamente non riflette i nostri valori. Questo è di New York, è stato sposato tre volte, ha fatto un combinato molti casini, no, a livello personale, però lo appoggiamo perché promette di mettere giudici conservatori che potranno togliere l'aborto. Cioè gli ha funzionato molto, quindi oggi abbiamo una parte dei repubblicani, la base, che vuole andare ancora più in là, vogliono criminalizzare, per esempio rendere reato l'aborto, la pillola, l'aborto medico, mm-hmm, farmacologico.
Sì.
Però dall'altra parte, insomma, Trump ha capito che lui deve vincere dei voti dei moderati che tendenzialmente non sono per queste restrizioni molto forti.
Sì. Allora Andrew, ti ringraziamo e ci riaggiorniamo domani con un altro tema e vedremo come va questa vicenda. Grazie. Ma al grido ovviamente,
sì,
al grido di
That's America.
Grido di That's America, si sa. Dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Dai, è il momento del tuo monologo. Vogliamo chiudere questa prima ora così ricca. Intanto, apicoltore Borella, accendi il cellulare. Noi ogni tanto facciamo questo appello. Vai, vai, Leo.
Lo confesso, sono molto colpito dalle prestazioni sportive di Jannik Sinner. Vince sempre lui, anche l'ultimo torneo in Cina, pochi giorni fa. Quando sta bene non ce n'è per nessuno, i suoi avversari possono solo sperare in qualche suo problema fisico, perché altrimenti il risultato è segnato. Faticherà qualche momento, sembrerà non farcela, forse perderà anche un set, ma alla fine vincerà sempre lui. Jannik Sinner è il numero uno al mondo, l'ha diventato in modo assolutamente meritato. Però c'è un però. Da qualche tempo nell'intervista appare un po' meno, non dico sorridente, ma forse un po' meno spensierato rispetto a qualche tempo fa. Non credo che sia dovuto solo alla questione del presunto doping, accusa che secondo me non sta in piedi. Credo che sia dovuto a una sorta di assunzione di maggiore responsabilità e anche a rendersi conto che non è tutto oro quello che luccica. Certo, essere numero uno al mondo dà un grande riscontro di soddisfazione personale, economica, di popolarità, perfino di pubblicità. Pubblicità che poi lo vede un protagonista in grande quantità. Ma ripeto, mi pare un filo meno spensierato rispetto a qualche tempo fa. Ora immagino che Jannik abbia davanti a sé almeno altri 15 anni ad alti livelli, considerando che di anni lui ne ha soli 23. Ma una domanda mi sorge spontanea: Jannik, ne vale la pena? Jannik, davvero vale la pena di allenarsi tutti i giorni, ore e ore, con la racchetta in mano? Vale la pena di sottoporsi di continuo a partite così stressanti? Vale la pena di fare le inevitabili rinunce che una vita da sportivo comporta? Sei già il numero uno al mondo, non puoi ottenere di più, Jannik. Forse, anzi sicuramente, trionferai in altri tornei del Grande Slam, a Wimbledon, a Roland Garros, a Flush in Meadow. Ma sei già il numero uno al mondo, di più non puoi ottenere, Jannik. Hai già raggiunto le più alte vette del tennis. E allora, perché non smettere adesso, che è l'età giusta per il riposo? 23 anni. E dedicarti ai piaceri della vita, che alla tua età e col denaro che hai già messo da parte sicuramente ti puoi permettere, Jannik. Dedicarti agli ozi e ai vizi della vita in modo continuativo sicuramente produrrebbe in te un sorriso immutabile. Sei nel pieno della forma fisica, sei milionario e sei conosciuto in tutto il mondo. Se avessi un altro carattere, ad esempio quello del mio maestro di vita, Balotelli, sono sicuro che un pensierino in questa direzione la faresti. Ci sono tante cose belle e apprezzabili da fare quando si è ricchi e famosi e financo giovani come te. Per esempio sperperare denaro in serate mondane, viaggiare spendendo denaro nel lusso più sfrenato. Aspetta che mi suona il telefono, maledetto.
Ma vai avanti, non si
nel
sente.
Lusso più sfrenato.
Ma Leonardo,
aspetta.
Ma come aspetta? Ma non puoi lasciarsi così con un, devo dire, interruptus. Ma... sì? Si è spenta tutto. Ti si è spenta la schermata? Improvvisa un finale. Non si sente. Ah, non si sente più, non ti si sente più. Ma che epic fail! Non ti si sente più, secondo me.
Problemi!
Il telefono ti ha cancellato il microfono. Ma che disastro! Ci lasci così con un finale che... No, no, è inutile che muovi, non ti si sente più, si è annullato il microfono, si è spento, la telefonata ti ha creato un bug temporale, un bug tecnologico, adesso dobbiamo chiudere, ma guarda, ma è una roba incredibile, sì certo, la Balo Filosofi...
È una vergogna!
Lo so signora Sinner, rinuncia con tutti i tuoi milioni... No, è inutile che muovi il labiale, non ti si sente... Ah, stai facendo finta. L'hai mutato tu, ma l'avrei mutato per sbaglio. No, non ti sentiamo, è inutile che dici non ti sentiamo più. Meno male che c'è il giornale radio per sistemare... Ma questa vaccata di finale di prima ora, vai!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Maniera, guarda che ieri sera ho visto Melania e Trump al Burger King sotto il cavalcavia del Ghisallo. Non lo lascerà mai.
Si ferma per rispondere al telefono. È proprio un pagliaccio, guarda. Che pagliasso.
Manera, sei il re del buco radiofonico.
È così, è così.
Non è colpa mia, no, è colpa di quelli tua. Che mi hanno telefonato.
Vabbè.
Mentre. E che tra l'altro pare che adesso l'audio del microfono di quelli quando sono anche in video se lo sia preso quello che ha chiamato prima.
È stupendo, è stupendo.
Siamo vittime della tecnologia, non sappiamo niente, ci sono solo ipotesi.
Caro Leonardo, la seconda ora di Uno è solo 100.000. Intanto ti voglio presentare una persona che ho accolto così. Ma tu sei un pazzo? Così, l'ho accolto
sì,
così.
Sono d'accordo.
Tu sei un pazzo, si chiama sì. Paolo Chiarino. Buongiorno Paolo.
Buongiorno, ciao.
Confermi di essere un po' non a posto, insomma, per quello che
sì,
fai.
Sì, sì, credo di sì.
Campione, attenzione, di ice swimming, cioè nuotare in acque che hanno una temperatura
sotto i 5 gradi.
Sotto i 5 gradi, questo per regolamento. Proprio.
Questo per
ma
regolamento.
Più
ma...
di 3 secondi, 2.
un secondo e mezzo, perché poi siamo senza muta, quindi.
No, tra l'altro mi raccontava che l'anno prossimo lui in persona, perché diciamo, possiamo dire sei, come dire, in Italia l'esponente più famoso, il primo, uno dei...
Sì, uno dei primi, adesso abbiamo... tutto un gruppo agguerrito di ice swimmers.
Porterà i mondiali in Italia l'anno prossimo. Ci saranno i mondiali dove?
Sì, faremo questa sesta edizione dei mondiali di ice swimming a Molveno, in Trentino, dal 13 al 19 gennaio 2025 e avremo 750 atleti più o meno da 47 nazioni diverse.
No, ma è incredibile perché se leggete, poi ne ha scritto un libro intitolato Una vita presa a bracciate, che io qui davanti a me, mi raccontava, cioè ha nuotato nello stretto di Bering, ha nuotato al Polo Nord, ha nuotato a temperature di meno 1,2 gradi dell'acqua,
Sì, perché il mare ghiaccia a meno 1,8, quindi sia al Polo Sud che al Polo Nord abbiamo trovato un'acqua a meno 1,2 per mille metri.
Mille metri? Tu pensi?
Io non lo so come funziona, nel senso che io ricordo quando nuotavo nel lago di Garda sotto i 17 gradi, perché andavo a controllare la temperatura, per me era impossibile fare il bagno sotto i 17 gradi. Mi chiedo cosa succede nel corpo quando si fa il bagno a queste temperature così basse.
Chiediamo a Paolo Chiarino.
Ma nel corpo succedono solo cose positive, quindi adesso è uno sport estremo per cui determinati rischi ci sono, quindi l'impatto con l'acqua iniziale può portare un collasso, però è chiaro che siamo tutta gente allenata, quindi siamo pronti per affrontare la prova. E poi tutto il resto sono solo cose positive, circolazione.
Insomma, no, cose positive. No, mi raccontava che effettivamente.
Beh, devo promuovere il mio sport.
Certo,
se no.
Paolo Chiarino ha fatto anche i cosiddetti Ironman, mezzo Ironman, cioè sì. È già un atleta che fa delle prove estreme. Però mi raccontava, caro Leonardo, non è che mentre nuoti poi ti scaldi, cioè c'è sempre questa sensazione di gelo totale anche durante la
sì,
performance.
Beh, chiaramente è difficile, non ci si riesce a scaldare perché l'acqua è troppo fredda perché ci si scaldi. L'importante è non raffreddarsi troppo, quindi noi che ormai lo pratichiamo da vari anni sappiamo esattamente durante una prova, soprattutto una prova di mille metri o addirittura del miglio, che sono mille, che è la prova regina, che si chiama Ice Mile, quindi 1609 metri, sappiamo esattamente quello che deve succedere e succede al corpo nei 20 minuti o mezz'ora in cui restiamo in acqua.
Quindi arrivano gli ascoltatori, poi vedi, sono straordinari perché seguono. Ci scrive un ascoltatore: grande Paolo, ha fatto il giro del lago di Garda non stop, fatevi raccontare. Non so, è vera questa cosa?
Sì, io ho fatto, sì, ho attraversato il lago di Garda da Riva del Garda a Desenzano a nuoto secondo le regole internazionali, quindi senza avere aiuti esterni, senza e poi abbiamo insieme a un amico che si chiama Vincenzo circunnavigato, comunque fatto il perimetro del lago di Garda in swim run, quindi nuotando e correndo senza interruzione per un progetto di beneficenza di raccolta fondi.
Questo hai sentito parlare del Caimano del Garda?
Cos'è il caimano del
Lario? No, esiste il caimano,
cioè,
dell'Ario.
Sarebbe l'equivalente del mostro di Loch Ness.
No, esiste il caimano dell'Ario, che è un fortissimo nuotatore che si chiama Leo Callone.
Sì.
Il caimano,
certo.
Il caimano del Garda non lo conosco.
Il caimano del Garda.
Ma sento
non so
io della provincia di Lecco, riconosco solo Leo come caimano.
Leo Callone l'abbiamo intervistato.
Non so se sia ancora vivo il caimano del Garda. Era soprannominato così perché io sono del lago di Garda, ma lui faceva solo la traversata del Golfo di Salò. Che rispetto a fare la traversata di tutto il lago di Garda, ecco, se chi attraversava il Golfo di Salò era soprannominato il caimano del Garda, tu come
hai
il diritto di essere,
esatto,
hai un soprannominato?
No, c'è chi mi chiama Iceman, chi bene o male.
Però no, spieghiamo, allora la gara è così, cioè tu ti presenti davanti nel punto di partenza con, non so, accappatoio oppure vestiti, non c'è la muta, cari ascoltatori, cioè costume, occhialini e cuffia.
Sì, ci permettono anche i tappi per le orecchie.
Vabbè, tappi per le orecchie.
Sai, tappi perché l'acqua così
fa la differenza.
Ti entra
differenza.
Dell'acqua gelata, scusi. Cioè, è gelato.
Beh, però certo. È meglio evitarlo, no? Certo. È una battuta, però diciamo, venire cuffia, costume, occhialini e tappi per le orecchie.
E niente
perché
muta.
Può venire un otite facilmente,
esatto,
no?
Esatto. Sì. No, e ti devi spogliare, cioè ci sono proprio i movimenti, no? Che sono anche nel libro. La prima mossa è...
Take off your clothes. Cioè, toglietevi i vestiti.
Toglietevi i vestiti. Uno può avere l'accappatoio. E sei magari a meno 15, meno 20 gradi.
Sì, 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 perché io ho fatto prove in Siberia dove le temperature esterne erano queste, insomma, meno 18, meno 20.
E a quel punto, attenzione, non ci si tuffa, perché...
Il tuffo è vietato perché comunque è troppo pericoloso. Solo in Siberia, ma loro sono super uomini, le gare si fanno con il tuffo, però è veramente una situazione non piacevole, perché comunque l'impatto è tremendo, manca il fiato, però essendo una gara poi uno deve comunque cominciare a spingere, quindi parte già ti manca il fiato, parte già senza fiato. Quindi al comando take off your clothes, subito, velocemente, arriva il comando into the water, e quindi per esempio come faremo a Molveno, dove nuoteremo in una vasca scoperta da 50 metri con l'acqua che deve essere assolutamente sotto i 5 gradi, perché questa è la regola fondamentale, ogni corsia avrà la propria scaletta, quindi si scende dalla scaletta e poi sempre molto velocemente lo starter dà il via, perché appunto
e poi parte la gara.
Prima di partire non ci si può un po' fermare a bagnarsi la pancia?
Sai come si fa in estate
si può fare?
Ma se uno vuole, lo può fare, però ecco, se si baglia la pancia e poi il comando non arriva subito a meno 20, forse
si può mangiare prima o c'è il rischio congestione? Esatto. Mia madre diceva sempre non entrare in acqua prima.
No, anche qui è la regola della nonna, tre ore prima.
Grande Paolo, arriva un altro ascoltatore, la sua gavetta è stata la pallanuoto, ma lui lo racconta nel libro, no? Giocato a pallanuoto.
Ho giocato a pallanuoto perché comunque essendo genovese con mamma camoglina, avendo casa a Recco e essendo incapace a giocare a calcio, ho optato per quello che era lo sport lo sport principale
più diffuso,
sì.
Allora facciamo così, andiamo un attimo al traffico, poi con Paolo Chiarino, che ne ha scritto un libro con Gwendalina Sibona, Una vita presa a bracciate. Insomma, se avete altre curiosità mandatecele al 349-238-6666, perché noi ovviamente abbiamo le curiosità classiche, cioè come si fa a resistere a quelle temperature, a nuotare. Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Se ci fosse stato questo signore al posto di DiCaprio dopo l'affondamento del Titanic, immerso nell'acqua per salvare la sua bella, non sarebbe mai morto e la storia sarebbe potuta continuare. Non sarebbe mai morto di freddo.
Sì, c'è chi ci dice prende l'antigelo. Paolo Chiarino, campione di ice swimming. Cioè, vai Leonardo.
Io ho una domanda che per me è importante, cioè qual è, per me personalmente, qual è la temperatura dell'acqua al di sotto della quale veramente si rischia la congestione? Perché io sono stato tutta la vita condizionato da questa cosa che mi diceva mia madre, non entrare in acqua, quella che è fredda diviene una congestione. C'è una temperatura sotto la quale veramente, avendo mangiato prima, si può rischiare la congestione?
Ma io non credo che esista una temperatura, secondo me poi la congestione dipende anche dalle condizioni, se uno poi sta molto al caldo prima di buttarsi in acqua, insomma la congestione credo che sia a prescindere da qualsiasi temperatura dell'acqua. Poi adesso non sono,
lui ha nuotato meno 1,2 gradi,
non avevo mangiato
certo, sì, vero.
Quindi no, onestamente non saprei rispondere a questa domanda.
Qual è stata la situazione più estrema? Hai fatto per esempio lo stretto di Bering?
Sì,
hai detto un po'.
Ma
centro nord?
Allora, la situazione più estrema come, diciamo, temperatura dell'acqua sicuramente è l'Antartide, il Polo Sud, perché eravamo in mezzo al mare, in mezzo agli iceberg, al ghiaccio, e abbiamo nuotato 1000 metri con anche rischi di...
A quanti svitati al mondo ci sono che fanno sta cosa? Cioè, in Italia mai
detto... Ma in Italia la squadra italiana che parteciperà ai mondiali sarà di oltre 75 nuotatori.
Un bel gruppo di matti.
Assolutamente, assolutamente, siamo molto soddisfatti perché è uno sport che sta crescendo.
Mi dicevi che vorreste anche andare alle Olimpiadi.
Sì, sì, cioè, diciamo una strada, ovviamente. È un progetto olimpico che passa dal riconoscimento.
Cosa, il nuoto alle Olimpiadi invernali.
Questo secondo me che piace. Dobbiamo solo sdoganare il concetto che sia uno sport estremo, e quindi dobbiamo far capire che in realtà è estremo, ma è assolutamente fatto sotto controllo e in sicurezza.
In sicurezza, insomma. Chi è il campione del mondo? Cioè,
ma adesso abbiamo una serie di nuotatori molto giovani, tedeschi soprattutto, che sono molto forti. Però,
i tedeschi.
I tedeschi, sì. Però diciamo che negli anni abbiamo avuto Petar Stoichev, che è stato per 10 anni vincitore della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, uno dei più grandi nuotatori, o Christoph Wandrasch, anche lui tedesco. Quindi,
Ecco, Giacomo manda una domanda, dice, che è interessante perché me la raccontava, sì. Paolo, come viene gestito l'immediato dopo gara? Perché è una fase molto rischiosa.
Sì, assolutamente,
è
la fase più delicata forse. Perché? Di tutta la nostra, perché quando si è in acqua il cuore richiama il sangue per difendersi, e quindi per questo poi c'è questo gran dolore anche alle estremità, agli arti. Quando si esce il sangue ritorna alle estremità e per poi tornare al cuore, quindi tornando alle estremità si raffredda. Se uno ha una temperatura al limite dell'ipotermia rischia che
vi coprirete subito.
Sì,
no?
Sì, c'è tutta una procedura, soprattutto in Russia. Poi ogni diciamo che ogni paese ha delle sue procedure di recupero diverse. Non so, in Repubblica Ceca amano fare attività fisica, appena si esce corrono, saltano, mentre diciamo che la procedura normale è quella dove si viene portati in un locale molto caldo, dove veniamo coperti con asciugamani di acqua bollente, piene di acqua bollente. Accidenti. Che cambiano ogni 20 secondi, inizia la fase di tremolio che è normale come reazione del corpo, e quando il medico vede che la faccia torna con un'espressione che
ragazzi,
passa,
ma voi vi rendete
da ebete a normale,
Leonardo, ma tu ti rendi conto?
Allora poi apre la porta della sauna e poi lì in sauna ognuno ci sta il tempo necessario.
Se il sangue torna troppo velocemente all'estremità, quindi si rischia che cosa?
Nel senso, no, torna alle estremità che sono ghiacciate, quindi si raffredda,
fa male, ma poi si raffredda,
tornando al cuore potrebbe diminuire ancora di più la temperatura. Quindi i primi 20 minuti sono i 20 minuti più, tra virgolette, delicati.
Cioè, il rischio è che al cuore torni il sangue troppo freddo?
E quindi abbassi ancora di più la temperatura, che già comunque...
Per esempio mi raccontava prima Paolo che una volta, in una di queste esperienze, sì, credo quella a meno 1,2 gradi, ti sei tuffato e subito non hai sentito più gli arti, cioè,
sì,
mentre nuotavi.
Sì, diciamo che sotto i 5 gradi ogni grado in meno si sente la differenza. Cioè, se nuotare a 16 gradi o a 15 gradi nell'immediato una grossa differenza non si sente, se non nel lungo andare. Sotto i 5 gradi ogni grado in meno si sente tantissimo, e io avevo già nuotato 1000 metri a 0 gradi, quindi non pensavo onestamente che a meno 1,2 la sensazione fosse completamente differente. Invece lo è stata, perché non soltanto mia ma anche degli altri 8 ragazzi che erano con me, tutti con una grossa esperienza, sì, abbiamo notato che abbiamo perso subito sensibilità agli arti, cosa che di solito avviene dopo un po', ecco.
Potresti dirci, chiede Luca, qualcosa di più della preparazione mentale prima di affrontare simili competizioni?
Ma io non seguo, diciamo, procedure particolari mentali. È una gran passione, una gran voglia di esplorare cose nuove e di raggiungere ogni volta un limite.
Beh,
un limite diverso.
Idea, immagino, no? Appunto,
sì,
del limite, di vedere fin dove
si può arrivare.
Si può arrivare. Ragazzi, ecco, no, c'è una domanda. Tu conosci Olbelot? Daniele Belotti, ex deputato della Lega, mi ha scritto. Olbelot, Bergamasco Verace. No. La domanda pregnante. Olbelot pensa solo a questo: quando ti tuffi in un'acqua così gelida, giuro, ma fin dove si rimpicciolisce diciamo una delle estremità del corpo.
Ma fin dove si rimpicciolisce non lo so, quello che noi possiamo dire è che poi ritorna ritorna tutto normale, quindi.
Però c'è quell'effetto, no?
Sì, probabilmente non c'è, mai... però sì. Noi quello che preoccupa è quindi se poi si ritorna a una situazione normale, e questo possiamo assicurare
perché
che
anche
che
quella è un'estremità del corpo in qualche modo.
Adesso
che
adesso Leonardo,
che
io ho fatto la domanda di Belotti, ma non è che dobbiamo approfondire. Ma
no, era solo per sapere se anche quella parte in quel momento perde sensibilità. C'è la percezione di averlo ancora.
In quel momento è l'ultimo dei problemi. Esatto, quindi quindi non ci pensiamo, insomma.
Va bene, ringrazio l'ascoltatore che dice: Milan, perché non vai a nuotare al Polo Nord, che magari è la volta buona? Cioè, credo che ci lasci le penne. Grazie, è sempre bello avere l'affetto degli ascoltatori. No, Paolo Chiarino, la prossima sfida qual è? Cioè, o meglio, ogni quanto si può fare una gara di questo genere? Cioè, il fisico ti richiede anche dei momenti di
e fino a che età poi?
Di riposo, esatto.
Beh, l'età, io ho 58 anni, quindi è uno sport che sicuramente si può praticare anche fino in età non più giovane, insomma. La prossima, beh, in realtà adesso nuotate, se parliamo a meno 1,2, secondo me uno la può fare due o tre volte all'anno, perché non è tanto fare i mille metri, ma è comunque portare il fisico a una situazione di stress, quindi non è come fosse una maratona, esatto, che uno dice ma la maratona poi il rischio infortuni, e qui tutti questi rischi non ce li abbiamo, però è chiaro che porti il corpo a uno stress tale che non è che puoi ripeterlo spesso. E la prossima impresa, si sta cercando di organizzare un viaggio in Giappone per nuotare in altura. Non chiedetemi i nomi dei posti perché già me li sono dimenticati.
No, giustamente, ma, non sono nei mari, ci sono i laghi alpini.
Assolutamente. Quindi è chiaro che per me, che bene o male ho nuotato un po' dappertutto, ed è una delle cose belle di questo sport, almeno per me, che ho avuto la fortuna di iniziare fra i primi e quindi di entrare un po' in uno sport di nicchia. Diventa sempre più difficile trovare cose nuove.
Sì, sì, è anche un modo per esplorare luoghi del mondo.
Insomma, io ho viaggiato grazie a questo sport.
Cioè, tu sei un massimo studioso dei pinguini, per esempio.
Sì. Beh, per esempio, nel mio video che si vede anche su YouTube della mia nuotata al Polo Sud, si vede che i pinguini vengono a salutarmi, e io come battuta dico sempre che si sono fermati e hanno detto: deve far proprio freddo perché c'è Paolo che nuota.
Pensa se contro uno orca. Vabbè, no, niente.
Beh, le orche le abbiamo viste allo stato di Bering.
Quando facevo il bagno nell'acqua del lago, che sui 20 gradi quando è calda.
Erano 17 prima.
Sì, certo, ma dopo quando si scaldava diventa. Mia madre mi diceva: ti vengono i reumatismi con l'acqua fredda. C'è il rischio reumatismi?
No, credo proprio di no, non l'ho mai sentito.
E mia madre diceva tutte le cose non vere.
Tra qualche anno. Oggi non ce li ho, vediamo.
Scopro adesso che mia madre mi ha detto solo cazzate nella notte.
Beh, però c'è sempre tempo per provare, eh. Io ti invito a venire un weekend in uno dei nostri laghi dove ci alleniamo, o addirittura a Molveno a gennaio, così.
Ma sì, come supporter, d'altronde ci sono delle ottime trattorie, ristoranti.
Beh, quello non mancano né da una parte né dall'altra, ma un 50 metri non lo neghiamo a nessuno, eh.
Insomma, Paolo Chiarino, stai con noi. Una vita presa a bracciate, il suo libro, edito da Solferino. Tra poco, tra l'altro, parleremo di mare, ma in un altro senso. E lui ha detto: beh, ma io da genovese all'argomento sono interessato. Parleremo di Cristoforo Colombo, che era?
Genoano.
Ah, attenzione, neanche genovese. Salutiamo tutti gli amici della Sampdoria, salutiamo anche Debora Rosciani con la borsa. Debora, eccoci
andiamo,
qua. Vai.
Andiamo.
Nessuno. 100 Milan. You.
l'estate scorsa, quindi d'estate, ho convinto tutta la mia famiglia a fare un bel bagno nel lago di Morbeno. Una delle più grosse cazzate della mia vita. Il giorno dopo eravamo tutti ammalati.
E non siete Paolo Chiarino? Vai.
Una sola domanda. Ma perché?
Ma perché? Ce l'ha spiegato perché lo
fa. No,
perché
direi.
No, ecco, perché no, perché no. Allora, adesso parliamo di altri mari, ma insomma Paolo Chiarino, tra l'altro essendo di Genova, ci ha detto non toccateci Cristoforo Colombo, lo hai detto in modo calcistico quasi, era genoano, non genovese. Ma vogliamo chiederla a Antonio Musarra, che è professore associato di storia medievale alla Sapienza di Roma. Buongiorno professor Musarra, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a voi, genovano anch'io.
Ah, beh, quindi vabbè.
Genovese e genovano.
Genovese e genovano.
Tra... Allora fate una previsione su Gilardino. Gilardino rimane o è destinato all'esonero?
Questa è la prossima puntata.
Non siamo a tutti convocati, il programma di
sì,
sport.
No, ma siccome è un po' in crisi il Genoa, sì, e Gilardino è un po'...
Meglio Colombo.
Da dove iniziamo, professore? Intanto dalla questione che ogni anno, quando c'è il Columbus Day, si ritira fuori la questione che era per gli spagnoli è spagnolo, per i portoghesi portoghese, poi non lo so.
Sì, le teorie sono veramente tante, sono state tante, c'è un Colombo castigliano, catalano, perfino polacco, e adesso c'è anche la teoria del Colombo ebreo sefardita, che è stata divulgata proprio il 12 ottobre scorso sulla TV iberica.
È interessante, tra l'altro, Cristoforo, portatore di Cristo, ma ebreo, insomma, sembra quantomeno una contraddizione, ecco.
Sì, diciamo che la teoria è stata presentata in un documentario da un genetista, José Antonio Lorente, dell'Università di Granada, che tuttavia non ha ancora pubblicato lo studio, quindi noi dobbiamo parlare sulla base del documentario. E secondo le analisi genetiche dei resti di Colombo conservati nella cattedrale di Siviglia, risulterebbe appunto che una parte del patrimonio genetico colombiano sia originaria della penisola iberica e del ceppo sefardita. Ma si tratta di un'ipotesi molto avventata per vari motivi.
No, ecco. Tra l'altro questo potrebbe spiegare il fatto, sì, magari Cristoforo, perché non sapeva lui stesso di avere queste origini, e quindi in realtà ebreo ma inconsapevolmente, può ma essere, no, questa sarebbe la teoria.
È possibile che avesse antenati di ceppo ebreo e sefardita in particolare, cioè della penisola iberica, però dobbiamo tenere conto che il Mediterraneo dell'epoca era veramente un melting pot di culture. Certo. I problemi principali sono dati dal fatto che innanzitutto i resti di Colombo hanno viaggiato come Colombo in vita, sono stati spostati di qua e di là dell'oceano, sono finiti a La Habana, a Valladolid, poi di nuovo a Siviglia, mescolati con quelli dei figli. Dall'altro lato, come dicevate prima, Colombo si è sempre dichiarato cristiano e per giunta cristiano vicino al papato dell'epoca, cattolico, convinto di espandere la fede cristiana nel mondo conosciuto, diciamo così. Per cui su questo non possiamo avere dubbi. Poi c'è la questione della genovesità, che è un'altra cosa.
Ecco, attenzione, perché il nostro mitico ascoltatore Alessandro Martinotti, che è anche un grande fornitore di vino quando viene qui a trovarci, ci dice anche che un altro comune indicato come luogo di nascita è Cuccaro Monferrato, dove lui è, perché c'è anche un museo. Abbiamo controllato, pare. Perché sorride?
Sì, soprattutto in Liguria ce ne sono tanti, sono almeno 27, forse 28, le attribuzioni tra Liguria e fuori Liguria. Ma noi dobbiamo dire innanzitutto una cosa importante, che la storia la si fa coi documenti, non con le analisi genetiche, che anzi ci fanno piombare di 190 anni indietro, e non voglio nemmeno pensare a categorizzare gli uomini, le persone sulla base del DNA, è tutto un altro mondo. I documenti ci dicono che Colombo certamente era ligure, noi li troviamo nell'archivio di Stato di Genova, abbiamo diversi documenti che riguardano il padre di Cristoforo, cioè Domenico Colombo, e anche Cristoforo stesso, con un problema, il problema degli omonimi. c'era più di un Cristoforo e più di un Domenico nella Genova e nella Savona dell'epoca, e da qui derivano le varie, teorie, attribuzioni, via dicendo.
Ma quando si dice Ligure, cosa vuol dire? Cioè nato? No, cioè ha vissuto... Era Ligure.
Ma noi non sappiamo dove sia nato, perché okay, manca l'atto di battesimo, diciamo. Però certamente Colombo vive a Genova a lungo, salvo poi trasferirsi nella penisola iberica, innanzitutto in Portogallo, attorno al 1479. C'è da dire che tutti i Liguri dell'epoca si facevano passare per genovesi. Ecco, questo certamente è un problema, perché Genova era la realtà dominante. Però ecco, una seconda prova è apportata da Colombo stesso, che nei suoi scritti, lui scrive molto, continuamente fa riferimento a Genova, in particolare a amici genovesi, finanziatori genovesi, la famiglia Fieschi sta sempre a fianco a lui, scrive al Banco di San Giorgio, che è la prima banca d'Italia, diciamolo sulla radio, sulla vostra radio, che scrive ai protettori del Banco di San Giorgio dicendo: io sono qui in Spagna, ma il mio cuore è sempre lì con voi. Siamo nel 1502.
Ma è vero, e poi è la vero terza prova, è il sì, testamento. Qualcuno ci fa riferimento a un testamento in cui indicherebbe, ma... essendo io nato a Genova, questo documento, lei che è uno storico, è vero?
Sì, Colombo scrive diversi testamenti nel corso della propria vita, e c'è una causa in corso tra lui e i sovrani iberici per l'eredità da passare ai figli, e il testamento provante, ahimè, non è rimasto, ma è rimasta una copia del 1602 che è conservata in archivio di Stato di Genova e che dunque è stata sovente messa in dubbio proprio perché così tarda. E, insomma,
no, questo lo dico perché molti dicono il testamento ha scritto così, fine della polemica, punto. Invece lei da storico ci dice che insomma un testamento...
In realtà ci sono... Sì, la terza prova è fornita dai contemporanei, cioè i contemporanei ritengono Colombo genovese. Il doge di Genova, Battista Fregoso, lo scrive chiaramente nel suo libro sui personaggi illustri della città, e siamo nel 1504. Nazione genovese, lo dice anche Francesco Guicciardini di lì a 15 anni, per cui su questo diciamo che può essere pacificamente considerato genovese.
Possiamo discutere solo sul genuano a questo punto, rimane solo quello.
Quanti figli ha avuto alla fine Colombo?
Quanti figli ha avuto? Chiede Manera Colombo.
Diego e Fernando sono i figli, e Fernando peraltro importantissimo, perché lui continuerà a vivere in Spagna, sarà molto vicino al grande imperatore Carlo V e costruirà addirittura la più grande biblioteca iberica del tempo, con migliaia e migliaia di volumi, raccontandoci anche le vicende del padre, conservandone i libri. Noi abbiamo i libri della biblioteca di Colombo, conservati alla Biblioteca Colombina di Siviglia, postillati da lui medesimo, quindi un tesoro eccezionale, soprattutto per gli storici che naturalmente se ne occupano.
Noi, professor Musarra, la ringraziamo molto, Antonio Musarra, la Sapienza di Roma, buongiorno e grazie.
Bene, un saluto a tutti voi e gli ascoltatori.
Di essere stato qui. Allora, andiamo un attimo ancora al traffico.
Nessuno. 100 Milan.
genuano, Frank Sinatra era genuano, Colombo era genuano, Barabba era genuano, quando muoiono diventano tutti genuani.
Va bene, va bene. Allora, ma intanto una curiosità, Paolo Chiarino mi diceva che di lavoro fa il...
Perché io faccio temporary manager di aziende in crisi.
Ma è che è un lavoro anche questo, come dire, estremo, no?
Estremo, estremo, sì, sì.
E fa anche tante iniziative di beneficenza.
Sì, sì, quando posso io comunque faccio sempre, diciamo, leggo sempre la mia attività, anche se non è che io sia famoso, però per quello che posso fare per associazioni, soprattutto di ragazzi diversamente abili, che ho seguito anche per un certo periodo portandoli in piscina, quindi insomma, ho scoperto che la cosa più estrema è nuotare in una piscina a 33 gradi rispetto almeno a meno 1,2.
Ma noi, caro Paolo, abbiamo un notiziario molto importante, perché siamo la radio di notizie, e caro Leonardo Manera, forse è il momento del giornale Radio Meloni, perché va fatto, no? Giusto?
Prego.
Cari compatrioti, benvenuti al GRM, giornale Radio Meloni, il radiogiornale con le ultime notizie dal nostro bel paese. L'Italia è il paese più bello del mondo e governato in modo superbo dalla suprema, Giorgia. Giorgia Meloni, che è amica di Elon Musk, perché lui ama lo spazio e non c'è nessuno di spaziale come Giorgia. Veniamo dunque alle notizie nazionali e internazionali. Il nostro sistema ferroviario è un diamante celebrato in ogni angolo del pianeta. Un vero e proprio orgoglio che fa aumentare il turismo di giorno in giorno. Milioni di persone che arrivano da ogni dove solo per provare la meritevole esperienza dei nostri treni veloci, puntuali, puliti. E non è e non sarà un chiodo comunista a mettere in discussione l'efficienza dei nostri mezzi ferroviari che tutto il mondo quotidianamente e segretamente ci invidia. Il ministro dell'economia, che ha scelto di chiamarsi Giorgetti in onore della nostra condottiera Giorgia, ha dichiarato che i cittadini italiani in taluni, rarissimi casi dovranno fare lievi sacrifici. Ma nessun sacrificio è abbastanza grande per rendere la nostra nazione sempre più potente e capace di sbaragliare anche la concorrenza più agguerita. D'altra parte, ai sacrifici seguiranno anche benefici, con la graduale abolizione dell'IMU per tutti gli italiani che esporranno sui loro balconi una bandiera con la foto di Giorgia. Giorgia, la condottiera che tutto il globo terracqueo ci invidia, continua a guidare la nazione con audacia e coraggio, approvando un decreto dopo l'altro, dal PNRR al salva casa. Inoltre sono già stati avviati nuovi iter per assicurarsi che nevichi a Natale, per rendere il presepe più realistico. Rendere obbligatoria la condivisione di una foto al giorno con il proprio vicino di casa italiano, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del buon vicinato. E fare in modo che le penne non scrivano più con l'inchiostro rosso, ma esclusivamente con quello nero. Verrà tollerato l'inchiostro blu, in attesa che anche i più riotosi si decidano ad adottare quello nero. Il nostro straordinario governo, che sta guidando il bel paese verso un futuro radioso e prospero, sta varando la nuova legge di bilancio. Nessuna paura, nessun timore. Nonostante le difficoltà della congiuntura mondiale, Giorgia non accetterà che sulle spalle del popolo italico vengano posti nuovi odiosi balzelli, esclusivo appannaggio della sinistra. Le accise sui diesel, meglio conosciuto come gasolio, saranno così lievi che otterranno l'effetto di una carezza sul popolo italico, sempre più convinto dell'abilità del nostro Presidente del Consiglio, che primeggia senza pari in tutto il consesso mondiale. Non sarà dunque un'accisa, ma una caressa, la caressa di Giorgia. Con le riforme senza precedenti, il nostro illuminato e illustre governo, il PIL è cresciuto a ritmi vertiginosi e l'occupazione ai massimi storici. Tutti i cittadini italici lavorano felicemente ed è ormai impossibile trovare qualcuno con cui recarsi in una mescita a gustare una birra. Naturalmente una birra italiana, bionda e di carattere, proprio come Giorgia. Con questo abbiamo concluso, vi aspettiamo con il prossimo GRM, giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio ed efficace che non teme di raccontare la verità neanche ai più riotosi.
Ricordiamo, c'è solo un errore, Elon Musk, credo, non Elon Musk. Ma insomma, noi siamo in conclusione. Io voglio ringraziare moltissimo Paolo Chiarino, che comprate il suo libro Una vita presa a bracciate. Hai un sito internet, qualcuno che ti può seguire?
No, una pagina Instagram e una pagina Facebook, Paolo Chiarino.
Lo trovate così. Anche lui secondo me potrebbe far parte del giornale Radio Meloni con le sue imprese nelle acque gelate.
Le imprese dell'Italico Chiarino rende orgogliosa la nazione in tutto il mondo.
Dallo stretto di Bering all'Antartide. Caro Paolo Chiarino, spero ti abbia fatto piacere.
Moltissimo, vi ringrazio.
Stare qui in radio e buon freddo, buon gelo, è Manera che fa i suoi
tipi. Mangiamo uno yogurt.
Buon gelo, sì, prego, mangia pure, poi non immergerti in acqua.
No, tre ore, mi raccomando.
Tre ore. Congestione.
Grazie Paolo Chiarino, ci troviamo domani.